che veramente quello che non volevo dire, che questo titolo Vita da Kant e da Paillet non mi convince del tutto. No, voglio dire, l'unica, la persona più felice che siamo in pochi sono io, perché così non ci saranno molti testimoni della mia inadeguatezza totale a presentare il libro di Giovanni.
Si chiama Captatio Benevolente. No,
lo dico, ma certo, beh, non ho timori di quello che dicono, nulla di cui nulla di cui pentirmi, perché effettivamente per motivi anche proprio seri, e uno di questi, uno è il fatto che ritengo che la poesia, poi sono discorsi che con Giovanni abbiamo fatto tante volte in amicizia, e quindi ritengo che la poesia sia la forma di arte, secondo me, più alta di tutte, in quanto unisce, pretende in se stessa la musicalità, l'essenza della parola, il gusto della parola, la creatività, ovviamente, quindi tutta una serie di situazioni che, secondo me, d'altra parte, i grandi poeti, i poeti veri, cioè ce ne sono veramente pochi. Ecco. L'altro imbarazzo per parlare di questa cosa è che, non sono parole mie, ma sono parole di Gibellini, nell'introduzione, che quindi faccio ovviamente, non posso che recepire, che questo dice è forse il più bel libro di poesia in lingua e in dialetto che io ho letto dall'inizio del nuovo millennio, certo il più toccante e originale, un libro unico, paragonabile se vogliamo al Canzoniere di Francesco Petrarca. Parliamo comunque di la prendiamo più bassa di sicuro, questo è proprio solo l'inizio, stai tranquillo che non andiamo avanti su questo tono. Però detto queste cose, poi c'è il terzo imbarazzo, è il fatto di dover parlare di un libro e di, come dire, di cui, essendo per frequentazioni amichevoli quasi continue, non dico che ho visto la creazione, ma ho sentito, avvertito la costruzione nel tempo, e con l'imbarazzo ovviamente di poter parlare di un amico, per cui come dire, vedo con voi, e che vediamo magari tutti insieme, voi mi date una mano, a quelle che sono delle domande che durante i nostri viaggi insieme tante volte così gli ho fatto. Il libro è fatto di sonetti, Pier delle Vigne, l'inventore del sonetto, 1200, quindi andiamo, quella che potrebbe essere una delle forme poetiche prime e più antiche, no? Potrebbe sembrare, quindi questa è un po', mi avvio alla prima domanda. Quindi una forma di poetica antica e possiamo dire quasi, ma non in senso denigrativo, desueta, cioè è raro trovare qualcuno che scriva in sonetti. Oltre a essere così, come dire, dimenticata, desueta, c'è anche il fatto che è estremamente costrittiva. Tu in uno dei tuoi sonetti dici che l'hai chiamata come una garitta, sì, no? Quella della sentinella, della caserma, eccetera, quindi è molto limitativa. E quindi la prima domanda è proprio questa: come mai per fare poesia, no? Quando noi oggi intendiamo la poesia come una forma libera, estremamente libera, hai sentito la necessità di, come dire, rifarti a una forma di questo disco, di questa chiusa.
Sì.
Prima domanda.
Vabbè. Allora, intanto, prima di rispondo alla domanda, ma io penso sempre, quando Luciano parla e ha citato questo pensiero che assai poco critico, molto amichevole, di Piero Gibellini della prefazione, penso sempre a Oscar Wilde, che diceva che è facile che un elogio possa diventare un dileggio, nel senso che quando l'elogio è esasperato, esatto, esagerato, si converte naturalmente nel suo contrario. Quindi io mi vergogno sempre molto quando viene letto, e lui naturalmente che è un perfido, ha subito letto la parte che doveva evitare rigorosamente, ma insomma questo fa parte del gioco. Devo anche dire che tra di noi c'è una tale amicizia fraterna che qualsiasi cosa possa accadere non si romperà mai, quindi che lui sia o non sia un degustatore di poesia, io posso ricordare che quando facciamo i viaggi insieme, mi viene, magari io sto dietro nell'auto perché davanti c'è lui con Remo Bertello che è suo cugino e quindi loro parlano delle loro cose e io dietro scrivo sonetti, insomma.
Poi poche parole, avete capito che si fa trasportare, si fa guidare,
cerco qualche volta, quando mi pare di aver inventato qualcosa di bello di leggerglielo in prima battuta, loro proprio fend non reservoir, cioè non gliene può importare di meno, cioè non mi stanno proprio ad ascoltare,
non interrompiamo nemmeno i nostri discorsi,
vanno avanti imperterriti, allora mi scoraggio e va bene, li leggo a me stesso,
non è così,
e va bene così. No, certo, ma vengo alla risposta,
certo.
Il sonetto risale sicuramente alla scuola siciliana, quindi poi naturalmente Dolce Stinnovo, Dante e compagnia lo hanno nobilitato ampiamente, e quindi è una forma metrica di nobilissima prosapia. Dicevo che però è stata nei secoli ampiamente adottata. Giovanni Getto ha allestito un'antologia proprio sul sonetto e sulla forza che il sonetto nei secoli ha rappresentato, del resto poi i sonetti se ne scrivono anche oggi, Giovanni Raboni ne ha scritto, essendo propriamente un antimetricista, quindi il recupero della metrica è una delle caratteristiche, delle costanti della poesia più contemporanea e convive naturalmente accanto al rifiuto della metrica, su cui soprattutto la neo-avanguardia e le avanguardie storiche hanno ampiamente insistito, quindi insomma c'è di tutto, oggi come oggi poi davvero ci sta tutto, ci sta sia chi rifiuta la metrica più o meno esatta, perché il vero tema che si può dare a proposito del sonetto, non voglio metterla giù da professore, e il fatto, e qui c'è la lezione di Bonora, tanto per intenderci, a cui non manco mai di pensare, il quale sì ci faceva studiare il sonetto nella letteratura del Cinquecento, ma poi ci dimostrava attraverso soprattutto i sonetti di Della Casa, che era il famoso del Galateo, no? Il concio sia cosa che poi Alfieri rifiutava perché era un perché che veniva da una specie di sesquipedalità, e allora diceva che ci faceva notare come questi sonetti in realtà fossero tutt'altro, cioè metricamente esattissimi, fossero tutt'altro che armonici. Nel sonetto si può cercare la disarmonia, non è detto affatto che perché esiste la metrica, la disarmonia più o meno prestabilita, non si possa all'interno del sonetto ricercare. Allora,
quella che tu dici, la durezza che cerchi dentro la
e quindi voglio dire, si tratta di recuperare sì la gabbia, la garitta del sonetto, ma dentro la garitta del sonetto tu fai risuonare delle cose che non sono sempre così morbide e così liricamente melodiche, mi spiego? E questi sonetti ho l'ambizione di poter dire che non siano sempre melodici, sono dei sonetti che spesso raspano, sono dei sonetti spesso rugosi, perché è rugosa la vita, quindi in qualche maniera la poesia recupera dalla vita.
Aspetta un attimino. Tu stai alle domande, no, giusto, e rispondi. Una volta ci rivaliamo col professore.
Giusto.
E quindi adesso hai risposto cos'è il sonetto.
Tu interrompi.
Passiamo alla seconda.
Va benissimo.
Un'altra, come dire, aspetto inusuale.
Sì.
Che però in te non è inusuale, no? Lo sappiamo, lo conosciamo, tutto quanto, ma è inusuale per forzare un pochettino il discorso,
sì.
Ovviamente, è quello del recupero del piemontese.
Certo.
Intanto volevo dire che tu proprio al ragionamento sul sonetto dedichi all'interno di questi sonetti tanti sonetti,
sì,
in cui proprio sviluppi questo tema, no?
Sì.
Ecco, nei suoi aspetti, e quindi anche in poesia ragioni sulla utilità, la necessità, la scelta del sonetto.
Certo.
La stessa cosa fai con il piemontese,
sì,
no? E quello che volevo chiederti però è questo: il libro poi comunque viaggia attraverso, come dicevi tu prima, la vita, i sentimenti, ci sono tanti aspetti, tante fasi, tanti momenti di queste cose, l'infanzia, i paesaggi e via discorrendo. E dicevo, il piemontese, noi sappiamo che, essendo piemontesi, che è una lingua ruvida, no? E spartana, come dire, un po' austera. come dire, quasi impossibile o ridicola nel trattare i sentimenti.
Sì. Questa è la Vulgata.
Questa è la Vulgata. Ecco, volevo chiederti come ti sei trovato, dove hai trovato le parole, come hai trovato le forme poetiche, non so che cose, o se nel piemontese hai comunque trovato questi aspetti che ti sono stati utili per parlare anche proprio di sentimenti, no?
Certo.
Per esempio, all'opposto mi viene in mente, che conosci bene anche tu, quella canzone del Trevilu, sì, in cui dice quanto è ridicolo, sì, in piemontese dire ti voglio bene, ti amo, non so che queste cose, no? Ecco, e che non si possono dire, lui dice, no?
Tutte bale.
Ecco, volevo sentire da te invece
allora,
questo aspetto.
Tutte bale, nel senso che è una sclerotizzazione che è insopportabile, perché ogni sclerosi in qualche maniera indurisce un'idea, è un pregiudizio, via, non so come dirlo diversamente. L'idea è che il piemontese non possa dire i sentimenti che riguardano la nostra vita comune è profondamente un errore. Cioè, non è che il piemontese, perché è piemontese, perché adotta il piemontese, di per sé stesso non possa dire tutto quello che può dire qualsiasi altra lingua, evidentemente, in tante altre maniere. Ci sono maniere e maniere di dire la stessa cosa. Non è che la cosa si possa dire in una maniera sola. Si può variare, si può la stessa cosa dire, secondo anche la congenialità che ti è propria e che è propria della lingua che tu metti in atto e che scrivi. Quindi per me il piemontese è una lingua totale, cioè una lingua che può dire qualsiasi cosa. Il fatto di non poter dire io t'amo, ma è che quando mai uno può dire a una persona io t'amo? Ma ci sono mille modi di dire che si può voler bene ad una persona. La ricchezza, voglio dire, del vocabolario del piemontese è enorme. E a questo proposito voglio fare una considerazione. È ben vero che il piemontese, come diceva Alpino, è la carne crua, no? Sa quindi di carne cruda, più il crudo che il cotto. Tanto per intenderci, no? Se mi voglio riferire ad un antropologo che tutti noi, il cotto e il crudo, insomma, che tutti noi conosciamo, è che nonostante sia carne crua, in realtà poi possiede una letteratura di lunghissima data. Cioè il piemontese ha, nei sermoni subalpini, siamo nel XIII secolo, uno dei suoi primi documenti. Io penso al Migliorini, che nella storia della lingua parlava della canzone per la presa di Pancalieri. Io vengo da Pancalieri, quindi come tale questa canzone per la presa di Pancalieri, siamo nel 1410, era uno dei documenti di letterari del piemontese, per virtù di Madama Luisa che il castello ha cambiato guisa, era la lotta tra gli Acaia e i Savoia che avveniva proprio alla frontiera che Pancalieri rappresentava. Padre Gasca Quirazzi, io mi ricordo la prima lezione di glottologia a cui ho assistito, ha parlato di questo, quindi per dire. E poi via via nei secoli, specialmente a partire dal Settecento, ha rappresentato una lingua fortissima che però nel Novecento si è, per così dire, divaricata. Cioè c'è stato da un lato chi, come Nino Costa, ha rappresentato l'aspetto più popolare del piemontese e quindi quello un poco più colloquiale, e dall'altro lato c'è stato però Pinin Pacoto o Luigi Olivero che hanno dato al piemontese un assetto, direi, di poesia squisita. Pacot, che era di Castel d'Annone tra l'altro, no? Pacot poi scriveva però nella Coinè, quindi nel torinese. Pacot ha portato il piemontese veramente alle soglie dell'indicibile. E quindi siamo sempre lì. Da un lato sì, è vero che il piemontese ha una sua durezza, ha una sua rugosità, una sua forza, una sua energia e una sua sonorità tutta particolare e speciale. Però è anche vero che con i suoni può arrivare a dare delle risonanze segrete, misteriose, profondissimamente squisite. E quindi appartenere a qualcosa di equiparabile ad altri dialetti ai quali noi riconosciamo una più immediata melodicità. Parlo del napoletano per eccellenza, ma parlo anche di certe versioni del Veneto o del Triveneto, del Friulano poi in maniera particolare. Voglio dire, in sostanza, che
anche in piemontese si possono sviluppare,
in piemontese si possono sviluppare
discorsi filosofici, di religiosi, perché c'è un aspetto anche, ci sono parecchi sonetti religiosi.
La naturale. Raffaello Baldini diceva che in dialetto, lui scriveva nel dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, quindi, ed era, lo scriveva da Milano, diceva sempre che in dialetto si può parlare con Dio, ma non si può parlare di Dio. Ora, è chiaro che un trattato teologico in piemontese può anche far ridere, ed è oltretutto nemmeno necessario scriverlo, insomma abbiamo l'italiano, chi scrive in piemontese non vuol dire che rinnega l'italiano, io amo l'italiano di passione vera, quindi non...
Zoppichi un po', però...
Sì, zoppico nel parlarlo, però lo amo, ma non sempre però... quando si ama si è capaci di,
noi di te lo, trasmettere, noi te lo perdoniamo,
di trasmettere l'amore che uno prova, a volte uno non ce la fa, e la fa ne, però a prescindere dal farcela, dal non farcela, per i trattati di teologia, di filosofia, di alta filosofia, va benissimo, le lingue più riconosciute che hanno una tradizione secolare, ma per la comunicazione dei sentimenti il piemontese non ha nulla da invidiare a nessun'altra lingua locale, a nessuna, voglio dire. Quindi si può...
posso dire, io sono, direi che è anche meglio, perché nel dialetto non c'è questa superfetazione retorica. Per cui, certo, i temi devono essere i grandi sentimenti, ma non solo i sentimenti.
No, no.
Certo, non parlare di Dio, questo no, certamente non si può fare in piemontese, se non,
sì,
se non in senso ridicolo, come le prediche del prete, eccetera. Ma per quanto riguarda invece quello che è il sentire comune, io credo che il dialetto abbia... maggiore carica emotiva della lingua italiana, perché la lingua italiana resta comunque sempre in qualche modo sclerotizzata,
certo,
in certe forme che il dialetto non ha,
no, certo,
e quindi
è più libero di
dire, molto meglio, certo, ha i suoi campi ristretti, come giustamente dicevi tu, e chiunque è in grado di capire da solo, certo,
certo,
non possiamo parlare del problema sessuale delle pulci, per esempio, oppure del problema del parto indolore in piemontese, ma quando sono in questi
temi universali, temi universali.
Ecco, allora certo che ci sono questa terminologia piemontese che tu certo ben conosci, che ha una carica emotiva che nessuna parola italiana riesce a rendere con... Non so, faccio un esempio banale, sclint, per esempio,
sì,
per dire che cos'è sclint, come si fa a tradurre sclint?
Ce ne vogliono tre, quattro parole.
Un termine tedesco, deriva da Klinger, probabilmente.
Lui è un germanista.
Vuole azzurro, ci vuole luce, ci
non
vuole
scelta a caso.
Ce ne vogliono due o tre cose
no,
insieme.
No, però... cos'è che è più terzo, diafano, cristallino,
certo,
di sclint?
Trasparente.
Non c'è niente trasparente,
certo,
ecco. Però tutto, abbiamo bisogno di tutta una serie di dati, certo, mentre sclint è
dice
quanto
dice
di meglio si, certo, possa, si possa vedere, per esempio, un bicchiere di vino bianco. Ecco.
A questo proposito, io leggo subito una cosa, io ho citato il fatto che non si può parlare di Dio, ma parlare a Dio.
Sì,
allora io
ne ho scritte alcune
di
altre sulla morte, sul senso della morte,
certo,
sul
certo,
senso del, per
ma
dire,
leggo
si
questa,
possono parlare.
Poi ti lascio fare le tue domande, perché
no,
non voglio interromperti, ma un sonetto, tanto per cominciare a dire di che cosa si tratta, posso anche leggerlo.
Certo,
questo è uno dei sonetti che dedico, poi ne leggerò anche uno d'amore, perché ce n'è una serie d'amore, per dire che si possono dire dei sentimenti molto elevati, pieni,
certo,
in piemontese e in non piemontese, che spero si avverta, ha una sua forza, una sua consistenza. Allora, Nusnur, Chitantampe, leggo prima l'italiano, perché
no,
magari...
No,
no, leggi piemontese.
Allora, poi leggo poi anche la traduzione, ma si sente benissimo che la mia traduzione è una traduzione di servizio, serve semplicemente per...
ma è molto ben, ma sono molto così, ben fatte,
ho scritto
sono quasi poesie anche le traduzioni.
La traduzione ha un suo, secondo me, sì, ovviamente, e l'ho scritto già una ventina di anni fa in un articolo, tradurre altro. La traduzione serve per leggere l'originale,
sì, sì,
non serve per
Sì, per,
chi
per...
è il peggior traduttore? Sì. Il poeta. Il sì, poeta sì. È il peggior traduttore, perché sì, lui, la traduzione dei lirici greci di Quasimodo, sì, per esempio, sì, sì, è un bellissimo, uno dei testi più sì, belli della poesia italiana del Novecento, ma non è una traduzione
certo,
dal greco.
Naturale, certo. Nus niur, che tantampen del tobus, mi cerco come mai nun l'hai cercà, ma ti t'asterme fin all'ultim brus, e mai e pastrue drinta tua ca. Nus niur, chi scavo su snus anticrutum, e drinta i pus come la luna piena, il tuo silenzio a lei che manca dena, e mi resto gruppa come un persù. Pagnun tabus d'abate a una cheic porta, nun us cas d'erva al tambuset mie man, ma cheic pianà ca porto a una ca morta. Tutun, nus niur, mit molu propenen, e tengo tacami, mia serpa in sen, ti che ti morde cui tuo dente di là. E dice, mio signore, che ti imbuchi nel tuo pertugio, io ti cerco come mai ho cercato nessuno, ma tu ti nascondi fino all'estremo e mai ti fai trovare dentro la tua casa. Mio signore, che scavo desiderante nei crottoni e dentro i pozzi come la luna piena, è il tuo silenzio a incatenarmi e io resto legato come in prigione. Nessun batacchio da battere a una qualche porta, nessun uscio che si apra al bussare delle mie mani, soltanto qualche orma che porta a una casa morta. Tuttavia, mio signore, io non ti abbandono affatto e ti tengo appiccicato a me, mia serpe in seno, tu che mi mordi coi tuoi denti villani.
Ma dopo, volevo fare una domanda, chi è che non ha capito il testo del Piemontese? Cioè, non serve niente la traduzione.
Io per esempio che sono piemontese, però un termine che noi non usavamo, che ho visto tutt'un, e io non lo usavamo.
Sì, loro lo
tutt'un noi non lo usavamo.
No, ma questo appartiene proprio veramente al localismo più stretto. Allora, io sostengo sempre questo, per 10 anni ho fatto il direttore per conto della regione dei corsi di piemontese un po' in tutto il Piemonte, fino a Pieve Vergonte, fino a Verbania, a Domodossola, quindi giravamo con Albina Malerba come di Can Maire, come si dice, a proposito di Can d'Appaie, e baulavamo, insomma, più o meno al vento, ma insomma in qualche maniera ci davamo da fare. Ebbene, tu registravi in ogni luogo le varianti non solo fonetiche, che sono le più numerose. Le varianti fonetiche sono quelle più numerose perché ogni paese, come si dice sempre, no, pronuncia in maniera diversa parole che possono anche avere una loro riconoscibilità e una loro affinità. Restava però sempre il fatto che al di là del transito fonetico, il lessico, a parte qualche eccezione, era però in generale in Piemonte abbastanza facilmente riconoscibile. Poi è chiaro, e qui finisco perché non voglio farla lunga, è facile fare i professori, ma non voglio farlo, specialmente oggi che c'è questa bella capacità di stare insieme, dicevo, resta il fatto che le lingue mutano e i dialetti o le lingue dialettali mutano insieme alle lingue. E quindi che cosa accade? Ci sono tante parole, e anche foneticamente parlando ci sono tanti modi di dire, che nei secoli mutano, cambiano. A Pancalieri, per esempio, noi dicevamo sigarat, i vecchi, ancora l'ho sentito io, sigarat, trampat, cioè c'erano gli esiti, le desinenze in at, che erano tipiche del Settecento.
Anche noi.
Appunto, ma via via nelle zone rustiche succede così. Via via che ti avvicini, è una regola linguistica, insomma, via via che ti avvicini alla città, diciamo, capitale, sempre meno queste
perdono un pochettino.
Al di là di questo, c'è un'altra e ultima considerazione da fare, che se è vero che tutto questo muta in senso fonetico, muta anche in senso lessicale, ma pensate un po' all'italiano. Chi mai parlerebbe più come parla Manzoni? Don Milani cosa faceva? Cercava di tradurre i Promessi Sposi. Del resto Busi che cosa fa? Ritraduce Boccaccio. Potremmo noi parlare con il lessico trecentesco a cui il Bembo si rifaceva nelle prose della volgar lingua? Non avrebbe senso. Che lingua parleremmo? È chiaro che l'italiano è cambiato profondamente, ma questo riguarda anche il piemontese. Allora che cosa succede? Che se io scrivo, che ne so,
l'ultime bruse,
no? Fino all'estremo, a Pancalieri, l'ultime bruse, non sanno che cosa sia. Da dove lo deduco io? Semplicemente dalla lettura e dalla letteratura di cui mi sono per anni occupato. Quindi uso anche termini che non sono più in uso, che nel mio stesso paese non vengono percepiti.
Appartengono alla letteratura
piemontese, da lì li ho desunti, mi spiego. Certo. La lingua, e chiudo, la lingua di poesia è una lingua specialissima. Non è la lingua semplicemente colloquiale che cerchiamo di parlare tutti i dì a nostra ca, parla come mangi, come ammustate tua mamma e così via. Sì, può tentare di avvicinarsi anche ad una colloquialità più forte, ma a seconda del sentimento che uno ha della poesia, la muove. Io ho l'ambizione, sì, lo denuncio, ho l'ambizione di aver scritto non semplicemente dei sonetti, ma dei sonetti che hanno anche una loro ricchezza, no? È una loro apertura, a dispetto della chiusura, diciamo, del sonetto, che coinvolge la letteratura dei secoli del Piemonte, non soltanto dell'oggi.
Ma arriviamo anche, in base a quello che hai detto tu adesso, anche proprio al concetto stesso di poesia e quindi di poeta. Tu dici dall'inizio, io ho ripetuto la frase di Gibellini, e tu invece dici anche in una tua poesia che bisogna prenderla più bassa.
Certo.
E non sai se è poesia o non è poesia, però tu stesso nell'analizzare queste cose all'interno di tanti sonetti, dopo un inizio di questo genere, in parecchi arrivi a dire che questa poesia è un'esigenza tua.
Certo.
Che è come un pozzo artesiano.
Sì.
Da cui ti vengono in gola, fuori.
Sì.
Delle urgenze.
Sì.
Che sono poi poetiche, e usi secondo me una bellissima metafora, similitudine, in uno dei tuoi sonetti chiudi dicendo che poesia è sempre un po' pregare.
Sì.
Che sia, come dire, quella su Parnaso, sì. Parnaso,
sì,
no?
Sì.
Dici quindi muse, non muse, non prendiamo l'alta, però poesia è sempre un po' pregare. Quindi questo secondo me è un aspetto estremamente interessante, sul quale volevo appunto, sì, chiederti qual è l'urgenza.
Sì.
E la domanda conseguente è questa: in questa urgenza che viene fuori, tu ti aggrappi, e quel motivo, no? Ti aggrappi alla parola, cioè è una parola che ti guida e ti ispira il sonetto, o è un sentimento, una riflessione, un ragionamento? Cioè, quale dei due sono il motivo più importante che ti muove?
Provo a dire, intanto voglio sottolineare un fatto, perché va sottolineato, che ho cominciato con il dire che quest'uomo che ho al mio lato è un uomo sordo alla poesia. In realtà non è così, si è preparato tantissimo, ha letto, e le domande che fa sono del tutto appropriate, opportune. Del resto fa il professore. Quindi,
ha lavorato, poi
fa il professore, quindi vuoi dire, ha sicuramente anche sentimento di poesia. La domanda è stimolante, nel senso che è un mistero, è inutile star lì a girare intorno alle cose. È un po' come quando un musicista ti dice: nascono prima le parole, nasce prima la musica. A volte nasce prima la musica, a volte nasce prima o nascono prima le parole, tu applichi una musica alle parole, le adatti, e quindi lavori in congiunzione, che non è perfezione, che quindi tu la vai anche per tentativi, e così succede alla poesia. Se devo raccontare come a volte nascono i miei sonetti, farei anche a volte un po' ridere, perché ho una mia teoria. Se vado a camminare o a correre, e poi è una teoria tutto sommato legittima, perché i peripatetici non facevano poi altro che filosofia ambulando, vuol dire, trovo i primi due versi, il Ver Donné, di cui parla Valéry, io li trovo quasi sempre andando a camminare o a correre. Cioè mi vengono spontanei, cioè arrivano, anche perché lo sa bene chi applica e chi lavora in questo. L'endecasillabo, per esempio, è un verso naturalissimo alla nostra tradizione, non soltanto poetica. Quindi l'endecasillabo viene fuori naturale, appartiene quasi abitualmente al nostro modo di esprimerci. Quindi arrivano i primi due versi, dopodiché poi c'è l'urgenza dei versi che si dicono da sé, dietro i quali tu vai e fai nascere evidentemente tutti gli altri, quindi diventa poi anche un lavoro da scrivania. Ma certo, le due fasi, quella della spontaneità della nascita, per così dire, no? O della concezione, più ancora che della nascita, e poi il lavoro che devi fare perché il sonetto esista, comporta un travaglio. E questo travaglio, non voglio fare di me naturalmente un dolorante, a me scrivere poesie piace tantissimo, ci mancherebbe altro, e lo faccio sempre con grande gioia, quindi non sono in uno stato di maternità dolorosa, però mi piace molto, e quindi congiungo questi due elementi, da un lato qualcosa che nasce spontaneo, e chissà da quale spontaneità poi, perché poi ognuno di noi è portatore di una propria cultura, quindi è difficile poi stabilire il livello, il limite della spontaneità da cui i versi nascono. E poi ci lavori. E in questo devo dire che il piemontese è ricchissimo. Il piemontese è una lingua tronca, è quasi come l'inglese. Io non conosco l'inglese, quindi non potrei scrivere in inglese, ma so benissimo la capacità rimica, cioè delle rime, del piemontese è enorme. Cioè è enorme. Le lingue tronche consentono una ricchezza incredibile che in italiano, che è una lingua più piana, certo, non hai. Quindi è proprio una caratteristica diversa che tu scopri lavorandoci. E a volte la poesia nasce per congiunzione rimica, cioè una parola che nasce per associazione ti detta poi l'intero verso. Quindi in un certo senso la poesia ti conduce lei, certo, più di quanto tu non conduca lei.
L'accento sulla penultima viene di grande...
Un'altra lezione tua, dei nostri viaggi, quando mi hai educato alla poesia, è che la poesia viene dalla sofferenza.
Sì.
A me invece sembra che questo tuo libro di poesie venga da un periodo estremamente felice della tua vita.
È un'apparente contraddizione, ma noi la
congiungiamo. Ma volevo chiederti anche questo. Ma questa sofferenza è la sofferenza per una lingua, che magari c'è questa sofferenza, ma si può leggere in un altro modo, è la sofferenza per una lingua che è irrevocabilmente perduta, persa o che si andrà a perdere, o tu pensi che il piemontese sarà una lingua che comunque non si perderà?
Allora, io non sono un profeta, quindi non detto regole per il futuro. So che le lingue mutano e si convertono, cioè diventano altro,
muoiono
e nello stesso tempo resistono, cioè perché questa è la grande contraddizione. Il latino, bene o male, è morto, ma ad un tempo è vivo, rinasce in forme diverse, in una sorta di varietà. Certo, io non posso paragonare il piemontese al latino, se no sarei un delirante, insomma, fin lì non arrivo, però ho sempre la speranza intanto di dire che prima che muoia, siamo tutti intorno a una specie di stato precomatoso del piemontese, ma insomma il tempo durerà ancora, io vedo che sì, i dialetti del piemontese si parla ancora, morirà, ma ci vorrà, insomma ci vorrà il suo tempo, come tutte le cose muoiono, morirà anche il piemontese, poi che cosa succederà? Si evolverà, si convertirà, diventerà un'altra cosa, io questo non lo so, ma anche l'italiano succede già, sta già succedendo. Basta pensare a come parlino o come spesso parlano dei ragazzi, lingua basica, pochissimi vocaboli, la ricchezza dell'italiano non dico che sia perduta, ma certo è compromessa. Poi parlo degli insegnanti, quindi gli insegnanti fanno degli sforzi enormi per mantenere una ricchezza che è propria di una lingua come la nostra, così come è propria del piemontese. La sofferenza è un'altra cosa. Quando io parlo di sofferenza intendo dire che dentro di noi, perché nasca la spinta a scrivere qualcosa di serio, c'è la ferita. Cioè noi veniamo da una ferita. Questo è quello che io sostengo. Veniamo da una ferita, abbiamo qualcosa che dentro ci muove, che sentiamo, che avvertiamo come sotto forma, in definitiva, di necessità di dire per compensare la perdita che viviamo. Ed è questo fondamentalmente. Però poi la creatività, chiamiamola come volete, cioè il fatto di scrivere, di dare voce a tutto questo, è liberatorio.
Ma tu lo vedi come una ferita, come dire, primordiale, cioè che ci portiamo umana, sì, che ci portiamo dietro dalla nascita,
certo,
o personale?
Io in questo sono leopardiano, cioè voglio dire, il nascere è dolore, il nascere è sofferenza, il nascere non è gioia. Poi tu naturalmente vivi questa ferita che è il nascere, perché noi dobbiamo anche morire. E questa idea della morte, per quanto la ricacciamo, per quanto ci rifugiamo in corner, per quanto la rimandiamo, la procrastiniamo.
Ci accompagna tutta la vita. Certo.
E morire, per quanto possiamo diminuirne il senso, morire, spesso si dice, non temo la morte, temo la sofferenza che precede la morte, però anche morire è un bel mistero che ci travaglia, insomma, non certo. È che sia così semplice parlarne. Quindi quella ferita è una ferita sicuramente genetica, mettiamola in questi termini, ed è la ferita di cui parlo. Poi però la creatività, il fatto di dare voce a questa ferita è gioiosa ed è ad un tempo anche, non voglio con questo citare Primo Levi, medicamentosa, terapeutica. Cioè tu attraverso, quando scrivi un bel sonetto, quello che tu ritieni essere un bel sonetto, poi puoi anche...
Del tutto opinabile.
Il tuo impersonale o quando uno decide che quel sonetto lì gli piace particolarmente, adesso io ne leggerò uno.
No, adesso ti chiederò io quale leggere.
Va bene. Allora chiedimelo tu. Allora dice, quel momento lì, un momento...
Fa quello che vuole lui.
No, è un momento di...
Scusami,
è un momento di gioia.
Stiamo ai ruoli. Ok. Un'altra cosina, non ho più molte domande. Primo, perché Silvano deve andare via. Secondo, perché 369 sonetti, quasi 4.000 versi, non è che possono darti tanti spunti di discussione. Per cui, sfrucugliando, andando proprio a vedere tutto, c'è una curiosità che è questa.
Sì.
Il libro è molto ricco, no? Sono notato i temi, perché poi Pancalieri, il sonetto, la poesia, la parola, la rima, che non abbiamo parlato, sarebbe anche molto bello, perché riflessioni intimistiche sugli angoli, dagli angoli della tua casa, eccetera, i nipoti, rammarichi, incongruenze della vita, i misteri della vita che ci sono ovviamente in tutti noi, l'amore, la tenerezza, la religione, il senso della morte, l'armonia dell'universo, perché c'è tutta una serie di sonetti che sono dedicati anche a questi aspetti, no? Voglio dire, le stagioni attraverso Torino, la corsa...
Fammelo dire, ti interrompo, ma veramente mi commuovi, Luciano.
Tu mi hai sempre sottovalutato.
È vero, faccio pubblica ammenda.
Sai, detto, questo è...
No.
Adesso... Fermo un secondo,
faccio pubblico.
Non ho ancora finito. La domanda è questa, perché poi non c'è più altro di temi, eccetera. Ce ne sono altri, ma no, insomma. Il discorso è questo. Come li hai riordinati? Cioè, come sono cresciuti? E poi avrai fatto un lavoro da tavolino, sei stato tu che li hai costruiti in questo modo. Perché non c'è una cronologia. Quindi non ci sono le date. E, seconda cosa, non ci sono capitoli che li interrompono. Quindi hai voluto tu, è stata una scelta, di dare quest'ordine continuo, numerico, e però li hai tu, anche se sono venuti fuori in tempi diversi, eccetera, riordinati. Questo è quello che, come è stato costruito il libro?
Allora, intanto, proprio perché il titolo dice Vita da Kant e da Kanté, vuol dire che c'è l'intenzione di cantare la vita. E la vita è rimescolata. La vita non è ordinata, ciò che viviamo nella nostra vita ha un ordine apparente che gli diamo noi, che è naturalmente quello di andare a scuola, di fare lezione, di alzarsi al mattino, cioè un ordine evidentemente in una giornata lo componiamo, poi qualche volta l'ordine si sovrappone, c'è qualcosa che si inserisce che ti impedisce di dare ordine a ciò che fai. Io dico sempre che di 5 cose che devi fare, può essere che nella giornata migliore te ne vadano bene 4, ma la quinta ti insegna, no, che c'è qualcosa che si mette tra le gambe e ti fa cadere. E quindi è il segno della volontà di dire la vita, ecco perché non ho creato delle sezioni. Perché l'intenzione era quella di dire, guardate, la vita è talmente varia ed è talmente complessa e intricata che è inutile cercare di ordinare in tematiche. Le tematiche le sposo nella varietà e nell'integrità dell'idea stessa di vita, che intendo cantare sia nelle parti che possono essere più dolorose, sia nelle parti che possono essere più gioiose. Cioè la vita vale comunque la pena di essere vissuta. Capisco che per qualcuno è più difficile viverla, per altri è forse più facile viverla. Io appartengo indubbiamente alla categoria dei fortunati, e lo dico senza timore, perché ormai ho l'età che mi concede di dirlo, magari in qualche altra età ci sarei stato attento, perché avrei ancora avuto il desiderio di vivere tanti anni, e quindi si può dire. E questa è la ragione fondamentale per cui non ho dato ordine alle parti. che però poi queste parti abbiano un ordine, sì, perché si parte dall'idea di che cosa possa essere la poesia, e quindi tutto ciò, tutte le considerazioni che io possa fare sulla poesia, sull'esistenza della necessità del dire, e poi via via si ordinano attraverso dei passaggi che dall'idea d'amore, all'idea dell'amore che è l'amore universale, all'idea dell'amore cosmico, all'idea naturalmente del fare della Trinità una sorta di perfezione. C'è l'ultimo sonetto che è proprio giocato sul 369, che non sono scelti a caso. 369 è la perfezione del 3, e quindi è un multiplo di 3, mi piaceva molto.
Meno male che non ho messo il 12, no? Dovevamo finire a 1000.
Mi piaceva molto questa idea del 369. E ho scritto l'ultimo sonetto.
36.912, pensa un po', 36.912.
Il primo è inquadrato, poi chiedimi tu, poi se vuoi che...
No, volevo dirti quello.
No, volevo solo finire intanto... dicendo che il primo è inquadrato sull'idea appunto... se vive le permistemne da Kant, cioè l'idea dello stare di lato.
E io volevo farti chiudere in quella maniera per quanto mi riguarda. Cioè nel senso che due cose non ti perdono nel libro.
Sì.
Uno sono le malinconie, pensare avanti, perché noi ti vogliamo invece come sei per altri tantissimi anni. L'altra cosa è quella che, come dire, combattiamo sovente tramite mail, certo, dal tuo voler stare da Kant, sì, quando invece noi ti vogliamo protagonista, sì, e non da Kant, ma invece proprio, sì, al centro, in mezzo, sulle iniziative che facciamo. Perlomeno sceglierne qualcuna e con quelle continuare. Questa è la cosa importante. E poi volevo dirti che, allora, lasciare a te la scelta della poesia che più ti rappresenta di tutti quanti, e invece per quello che mi riguarda, visto che si collega a discorsi, iniziative, progetti che abbiamo sviluppato insieme, che mi è piaciuta molto, la poesia di pagina 336, la 336,
sì,
che coincide con la stessa pagina.
Sì, sì, certo.
L'hai voluto appositamente questo?
Sì, sì, perché sì, siccome per vezzo, intendiamoci bene, ho usato i numeri.
Me ne accorgo adesso che coincidono con le pagine.
Sì, nel senso che siccome per vezzo, questo è puro vezzo, allora mi è piaciuto usare i numeri.
Mi pareva ci fosse un'intelligenza superiore.
Non per imitazione petrarchesca, su un
cornetto,
foldo il tutto, e quindi non è un'imitazione petrarchesca, è che mi piaceva così.
Allora, questa è molto bella.
Però poi le ho fatte coincidere con la pagina.
Bella. La bellezza, sulla bellezza.
Sì.
Allora, prima leggimi quella che è questa che dicevo, poi io, sì, sentiamo le pagine, sì, sì, oppure una bottiglia di vino per trovare qualche,
sì,
spunto.
Sì,
una bella idea. No, poi possiamo anche,
vai,
interrompere. Allora, la poesia sulla bellezza è questa, quella che chiede Luciano. Ma magari leggo prima l'italiano. Insomma. La bellezza sta attaccata alle piccole cose e non è mai disinvolta, ma timidetta. Se a volte invece mostra la sua dote in tutto il grande splendore delle sue tante vite, non lo fa mai con il gusto di ingrandire, con l'arroganza di chi si propone con la puzza sotto il naso o con l'aria di rivelarsi come a messa, con tutte le creste e tutti i paramenti. A me piace trovarla un po' nascosta, gentile, magari spettinata e un po' spaiata, ma nello stesso tempo ben regolata, sottile, piena di segreti che variano la misura, facendola tutta piena e ben sistemata, se questa è, mi sembra, la sua natura. E piemontese dice, la blersà ha stata cale cose cite, e alle mai desgenà, ma timidota. Nupa, se vote a musta la sua dota, in tutto il gran splendore sue tante vite. A lui fa mai un gusto d'ingrandiment, con l'arroganza tia se smunco un spussa, o l'aria d'arvelese come a messa, con tutte le creste e tui paramenti. Mi ampiastruela là un po' stermà, gentila, magari scarpentà un po' di scubbia, ma anche gli stessi tempi in regolà, sutila. Piena segreti che vario la misura, fasantla tutta piena e ben rangià, se custa l'ena mia sua natura. L'idea è così, l'idea della bellezza, ma credo che possiamo pur essendo meravigliati alla bellezza sublime di cose magnifiche, magnificenti, però poi in definitiva il bello della vita è cercarla nei cantoni, no? Negli angoli, nelle cose piccole, nelle cose, certo, più segrete, le cose che perché le nostre vite non sono fatte di grandi gesti, sono fatte di gesti piccoli ed è a quelli che dobbiamo attribuire e contribuire a dare bellezza. Detto questo,
una tua scelta,
sì,
una tua.
Ma no, perché l'idea dell'amore noi lo congiungiamo sempre ad un'idea specifica di amore ad una persona, ed è quello che riguarda questo sonetto in particolare, o una serie di sonetti che ho fatto. Però poi c'è una forte idea di comunione amorosa che, vedi, in italiano riesco a dirlo, in piemontese non riuscirei a dirlo mai. C'è l'idea di essere qua, in questo cerchio, che non è certo assembleare, ma è così bello. Da emozione, da commozione, da gioia, è una formazione, è una specie di dimostrazione d'amore, di vita amorosa, no? L'uma la buta, possiamo berci il bicchiere e siamo qui. Non era mai capitato di presentare un libro così. E questa presentazione la ricorderò proprio per questo valore aggiunto, che è nato a caso. A volte le cose nascono a caso, ma nascono anche dal fatto che uno ha una disponibilità a farle nascere. Perché c'è anche l'idea spesso che tu non hai nessuna disponibilità nei confronti della vita. Se non hai disponibilità nei confronti della vita, e se la vita deve proprio venirti a stanare, è un po' più dura. Ma se tu l'accogli con disponibilità, è più facile che trovi qualcosa di bello in ciò che fai. Detto questo, è sempre per dire che il piemontese può essere fortissimamente amoroso nel suo linguaggio, leggo questa poesia d'amore. Leggo prima l'italiano, ma non perché dovrei leggere prima il piemontese per dare maggior valore al piemontese, ma fa lì stesso. Con la bocca io entro nel tuo fiato, ed è come se tutto fosse nuovo, come se il mondo si mettesse a covare l'uovo e io da quell'uovo uscissi come nato. È il mio modo di sentire il bene che mi viene da questo respiro che è per me, ed entro in questo respiro come un bambino che viva come un uccello nel tuo nido. E poi questo è il senso del mio guardare dentro i tuoi occhi che vivono dentro i miei, ed è come se cogliessi tutto il meglio del vivere che si misura nel guardare, quando il guardare va oltre il guardare e coglie i cieli che nei tuoi occhi viaggiano. E il piemontese dice: con la buca mi entro nel tuo fià, e a lei come se tu a fusaneu, come se il mondo sbutesse a cuveleu, e mi da culeu surtissa come na. A lei la mia maniera sente il bin, cambenda cust respir cale per me, e intro un cust respir come un bambin, che viva cum nusel ante il toni. Alle poi cust il sens del me vardè, drinta i tuoi oi, che vivo drinta i mei, e alle cum sequissa tutto il mei, del vive che smisura ante il vardè, cante il vardè va oltre al vardè, e accoi i cei che viaggio ante i tuoi oi. E qui è chiaro che c'è tutto un gioco anche di allitterazioni che il piemontese, a cui il piemontese si presta fortemente, insomma, non c'è dubbio che è un sonetto molto lavorato, perché non potrebbe essere che così, però è il sentimento d'amore che passa attraverso questo lavorio, questo travaglio che mi sembra tutto sommato che convoca un buon sonetto. Ecco.
Domande. Bravo.
Grazie a te. Ciao Silvano, grazie di essere venuto.
Ciao.
Ciao.
Ma se posso aggiungere una cosa di quello che ha detto Giovanni. È vero, questo dell'indica sillaba è una cosa importante. Cioè, in generale, se voi provaste, se leggete un romanzo e notate spesso dove ci sono tra una pausa e l'altra quello che è un pensiero articolato, se quello che chiamiamo una proposizione, spessissimo, se voi lo segnate, spessissimo sono endecasillabi, anche se è scritto in prosa. Bravo. Ti ricorderò delle mie preghiere. L'endecasillabo è veramente il modo più corrente, ecco, che l'uomo ha per comunicare. Mentre la scomparsa, noi siamo anch'io sono un grande difensore sotto l'aspetto ovviamente linguistico, io sono un glottologo, della difesa del dialetto, però non c'è dubbio che il dialetto non può continuare. Ci sarà questo, come dal latino, giustamente, lingue romanze, e già si nota questo. Noi notiamo in quello che i professori di italiano, maestro, insomma, chiamano l'italiano regionale, per esempio, che è una formula che noi abbiamo inventato, che i linguisti hanno inventato, per indicare questo stadio medio, che sarebbe qualcosa come non più il latino di Cicerone, ma il latino di Pompei, il latino certo. Volgare, ecco. Volgare nel senso vuol dire popolare, non certo. Che parlano di cose
sconce.
Ecco, è la stessa cosa. E allora si parla di, purtroppo, di italiano regionale per indicare questa, questa varietà in cui l'italiano non è italiano classico e non è più, non è più dialetto. L'altra cosa che volevo chiedere a Giovanni, ma la chiedo così, non so se è una curiosità anche degli altri, io non ho dubbi, che le poesie siano nate con il dialetto. Infatti chiunque di noi, io non è che sia, abbia tanto orecchio, ma anche voi che avete invece siete raffinati, capite la differenza che c'è tra quando legge la poesia in dialetto e quando la legge in italiano, c'è una differenza enorme proprio, certo. Perché nasce come giusto, è la prova del nome, quando lui dice adesso dico a voi, ah no ma non lo posso dire in dialetto, devo dirlo in italiano, perché evidentemente ci sono dei registri, come si certo. dice, dei registri linguistici che non sono certo. utilizzabili nel sì. dialetto, mentre in poesia è molto più, sì. è molto più semplice ed è molto più bello, sì. almeno per noi. In questo piemontese che poi non sappiamo bene che cosa sia,
certo.
insomma, ecco.
Scusa,
infatti, se... il piemontese tuo è di Albina, quando facevate quella rubrica sul certo. giornale, anch'io che sono, come si dice tecnicamente in italiano, che più penso di un po' di conoscerlo, e per me la L2, come si dice tecnicamente, è la lingua che ho imparato, ecco, la mia L1 è il dialetto. Però molte volte si erano termini, c'eravamo due che analizzavamo i vostri scritti, io e Henriette, un grande, quello che dice a memoria blu, per dire ricordalo, ecco, lui dice a memoria blu. E alcuni termini effettivamente, uno era proprio quello che ha citato lui, ecco, per Totò, che non è, diciamo, nella coinè generale certo. del dialetto. Infatti quante volte discutavamo, ma dice piemontese, ma che piemontese è?
No, certo.
Perché abbiamo tutto una
ma posso,
serie di
posso
varietà.
Dirti questo a proposito, esattamente, quando Dante nel De Vulgari Eloquentia parla della pantera, cioè lui rifiuta qualsiasi lingua locale per crearne una di cui dice, no, come la pantera, si sente come era nei bestiari medievali, si sente il profumo ma nessuno sa dove sia, proprio perché, quindi tu non la trovi, non la cacci questa pantera, perché è il profumo di una lingua che nasce da una mescolanza, che è la mescolanza di un linguaggio di poesia, non c'entra da fare, e di lì non si sfugge, di lì non si scappa.
Infatti anche lui diceva quegli esempi di Nat,
certo.
anche lui, ben e bon.
Bene, bene.
Bei, o bai.
O light e lei.
Noi cari premio, io sono di Villafranca, non è che sia tanto lontano, cioè caratterizzano proprio una collina da un'altra. Certo. Ad Asti, per esempio, nella direttrice, perché Asti ha le tre direttrici, quella verso Savona, quella verso Milano e quella verso Torino. Alla Torretta, per esempio,
sì.
la Rosetta, cioè aprono la E,
sì, sì.
mentre dalla parte verso Savona è la Rosetta,
sì,
cioè
certo.
la chiudono.
Certo.
E quindi queste variazioni sono caratteristiche per individuare esattamente certo. da dove
e la mia, allora, quello per ricondurre tutto al linguaggio di questa poesia, il mio è intanto è la lingua madre, cioè
la L1.
Mentre ora ci sono dei poeti che non avendolo avuta come lingua madre scrivono lo stesso in dialetto recuperandolo,
ma
da ragione
sente.
Di studio si sente tantissimo, diventano
perché ci sono dei calchi,
ma certo diventano dei dialetti molto libreschi che tu riconosci. L'ambizione invece di chi ha il dialetto dentro, perché è quello che ha imparato dalla madre fin dalla nascita, madre, padre, famiglia, insomma fin dalla nascita, è che tu pensi in quella lingua che poi arricchisci naturalmente con apporti diversi. La mia è quella di Pancalieri, quindi è una lingua rustica di campagna che sta ai confini con il saluzzese, quindi risente del marchesato di Saluzzo. Quindi la linea, con Luciano spesso si discute anche con, così, con atteggiamenti un po' provocatori, voi siete quelli dei cassinè della campagna.
Avrai apprezzato che non ho parlato di Brancalieri, non mi sono soffermato.
Sì, mentre la collina rappresentava già Xunt Leones per noi, cioè rappresentava proprio davvero già un altro mondo.
No, era lo sbarramento, come sbarramento, le Alpi, che
un altro mondo.
Esatto, esatto. Quindi capisco bene che questa mia lingua a Cisterna d'Asti
è poco comprensibile.
Non è così immediatamente comprensibile, cioè è chiaro che ha una sua connotazione molto precisa, oltretutto aggiunta alla ricerca che qualsiasi lingua di poesia comporta. Quindi non è lo stesso linguaggio, ecco, sì, perché è un linguaggio intanto geograficamente spostato e poeticamente accresciuto. Per cui abbiamo almeno due difficoltà, se l'una si aggiunge all'altra. Però volevo chiudere questo nostro incontro, poi se ci sono delle domande io ben volentieri ancora
Tiziana, facciamo chiudere dopo.
Senza esagerare, io sto scrivendo, lo leggerò stasera a Mondovì, sto scrivendo una serie di sonetti per dire come il piemontese possa davvero rappresentare tutto. Una serie di sonetti di quelli che
vedo sguardi
i professori no
preoccupati
poi basta
un po' di narrativa
La narrativa è uscito ora sempre che interessa
volevo portarti lì è uscito un nuovo libro di narrativa sul come titolo
si chiama Gli zoccoli nell'erba pesante
Stefano mi ha già detto che lo presenta lui ho detto chi arriva prima
No, ma va benissimo, lo presento volentieri perché.
No, ha detto, lo presentiamo a Montalto, ha detto chi arriva prima lo presenta.
Ma no, scusa, lo presentiamo a Montalto e lo presentiamo anche qui. Anche se fossimo in 5, in 6, in 7, a me piace lo stesso, quindi voglio dire, quelli che non verranno a Montalto li facciamo venire
tu
qua.
Tu qui non hai la cittadinanza onoraria?
No, la cittadinanza onoraria ce l'ha Roddy.
Ah, Roddy.
No. Perché Tiziana voleva.
5 anni fa.
Sì.
Gli abbiamo telefonato.
È vero.
Lui era malato.
No.
Silvana, ho appena saputo questa cosa. No, dobbiamo farlo noi.
Faccio
bene,
accendiamo
il passo. Ha fatto
qualcosa.
No, mai.
Così l'ha fatto Roddy.
Così
l'ha fatto Roddy.
E noi?
Però Tiziano, io sono pronto ad accettarla.
Ti mandiamo la cittadinanza del Principato della Cisterna.
Ben lieto di accoglierla. Dicevo che. Comunque scrivo una serie di sonetti che pubblicherò a parte, quindi non c'entrano più niente con questo, che sono, come i professori dicono, ekphrasis poetiche, cioè sono interpretazioni di quadri.
Vabbè,
quindi da Michelangelo a Rubens a Tiziano anche a Paolini, a Giulio Paolini che ha fatto
un quadro
unico, questa installazione.
Cioè, un sonetto è un quadro.
Un quadro, a volte un quadro, a volte un autore, cioè dipende dalla
storia.
Questo per esempio è intitolato Verso l'infinito ed è un pastello di Teresita Terreno. Lo leggo a Teresita Terreno, è una, un'insegnante, ha fatto l'insegnante di educazione artistica alla scuola media di Dogliani, però era la moglie ad un tempo di Tonino Liboà, che era un grande stampatore. Ha stampato delle cose
Dogliani.
Bellissime, sempre a Dogliani.
Michelangelo?
No, ma infatti, ma io ecco, è uno dei miei gusti, no? È uno dei miei gusti.
Sì, no?
E che a volte mi vengono rimproverati, perché mi dicono, ma come, metti Michelangelo con Teresita Terreno? Sì, metto Michelangelo con Teresita Terreno, perché io provo emozione a vedere Michelangelo, così come a volte provo emozione a vedere un pastello di Teresita.
Non lo dico mica a te. Cioè, l'hai detto
ma
come
certo,
se fosse loro,
certo, certo, ma lo spessore è diverso e me ne rendo conto. Però l'emozione a volte che ti danno anche delle cose piccole, il discorso che facevo prima non voglio rifarlo. Questo è intitolato Verso l'infinito, ed è un pastello di Teresita Terreno, e dice, dietro la nebbia, è bellissimo questo pastello, dietro la nebbia si va verso l'infinito, in questa tua immagine dentro la neve che cielo e terra lega in una palla e l'occhio si perde affocato e stupefatto, soltanto un cespuglio o pianta non si capisce con i suoi rami che spingono intirizziti e soltanto l'idea di un boschetto più in là che segna con del nero tutto il finito, se è al di là che questo bel sogno si fa e ancora più in là c'è il cuore dell'eternità che nebbia e neve nascondono nel loro grigio. È un incanto che esce dal tuo pastello, desiderio che viene di andare dietro quel velo e perdersi nell'infinito cercando pernici. E allora dice...
Adesso
lo dico in dialetto.
Ah, meglio.
No. Da red la nebbia a svà per l'infinì, ancusta tua mistà drinta la fioca, che cele terra gruppa una maloca, e io asper a fuà e sberlundì. Ma cambisù o pianta scapispà, con il soram capusù dan redi, e maglidea di un bruschet pingla, camarca con del neir tutto il finì. Sale de là che stu bel sogno asfà, e ancor pingla, e il cœur dell'eternità, che nebbia e fioca, astermonto il suo gris. Alen incant, cassor dal tuo pastel, veia, cavendende da recul vel, e perse, entro infinì, cercant pernis. E la pernice bianca dentro la nebbia, che naturalmente.
Infinì però mi sembra più una più cosa raffinato. Che deriva da un italianismo, diciamo.
No.
L'abbiamo tanto, noi.
Sberlundì, pensate
solo.
Ma dico, diciamo noi. Ah, l'infinì? Beh, certo, allora, forme di italianismo ce ne sono.
Certo.
E io non le rifiuto, perché...
No.
Mi pare l'avrei mai detto l'infinì.
Ecco.
Cioè, questo sicuro.
No, perché questo mi sembra...
Come l'avrebbe detto
Piemontese? In italiano e poi l'ho tradotto in Piemontese.
Da Perseioi, da... Ma l'infinì sicuramente avrebbero usato una perifrasi.
Ecco.
Non c'è un termine.
No. Il finì, il nen finì, ma neanche... Nemmeno il nen finì, alla nen finì, ma era sempre azione.
Non risulta.
Non era mai un
risultato.
Ma lui risulta già.
Dobbiamo vedere adesso. Quando guardiamo. Come,
scusa.
Un
finisdè.
Ecco.
Però era sempre posto. Era sempre posto in azione. Non era mai.
L'apertura era più. Ma non è questione di confusione, è questione di locale.
No, ma quello che dice lui, che è un linguista, insomma, è giusto. Esistono gli italianismi in questa mia...
Concetti che abbiamo preso in francese.
No, perché
Arturo dice...
No,
noi diciamo...
È canale che dicono...
Vabbè, ma queste sono, diciamo, io dico che si può fare poesia con qualsiasi strumento linguistico, questo è quello che sostengo, e quindi se lui invece di fare linguista avesse fatto il poeta, ma è troppo carnale per fare il poeta, avrebbe potuto scrivere naturalmente nella parlata di Villafranca, mettendoci poi del suo e magari trovando appunto nella etimologia di Sclint tutta la sua derivazione germanica, e avrebbe arricchito il suo linguaggio di derivazioni e di citazioni che sfuggono.
Mi è capitato, ovviamente facendo quel mestiere sono più sensibile ai miei errori. Mi ricordo che una volta parlando, perché io parlo comunemente in dialetto, perché anche all'università eravamo in tre solo che avevamo una conoscenza passiva e attiva del dialetto, io, Zoppi
certo.
E Enrietti.
Sì. Lui lo seguiva?
Gli altri no, avevano una conoscenza passiva, come hanno purtroppo i miei figli, ma non una conoscenza attiva, cioè non riescono a parlare. E mi ricordo, per esempio, che capitava delle volte in cui... cito il mio esempio per dire che anche chi ha questa lingua L1 ogni tanto si perde nella L2, parlando con uno in dialetto, ovviamente non mi è venuto il termine, lui ha detto scampagninca dove la ro, invece da sloira. Ecco, cioè in quel momento io ho usato ho piemontizzato aratro, perché non mi era venuto sloira, che è termine piemontese.
Sì.
E quindi queste interferenze ci sono e capitano.
Ma adesso chiudiamo.
Sempre che sia una...
Ma anche per esempio luce lus. I puristi del piemontese pretendono che si usi lus. A noi, paese mio, abbiamo sempre detto luce. Perché siamo sempre...
Ma anche noi, molto la luce.
Appunto. I dialetti poi, a parte le varietà locali, mutano.
Ecco,
io la uso indifferentemente. Lus se mi serve per la rima. E luce se invece
perché
mi serve
il problema
per
nasce da questa cosa che sia piemontese, tra virgolette, che non sappiamo bene se è torinese, ma se è canavesano, se è bonferrino, eccetera. Quindi
con la lingua di poesia si può fare tutto.
Bene, Tiziana.
Pare che non si possa più né dire uno, né dire due, né dire tre.
Cinque.
No. Vedo che è disinformata.
Nemmeno per fortuna mia moglie.
Non dire più.
Non accolgo.
Però fai quattro e rimettiamo le cose a posto.
Speriamo che continui però questo rapporto fra il grande prodotto delle nostre terre e il nostro dialetto. Con la scienza passiva.
Ma non mi viene naturale perché mi sembra che mio figlio mi dice che sembra una Napoli.
Comunque tua madre non ti ha punito così tanto come mia madre ha punito i miei figli. Allora io dicevo, mi raccomando, parliamo in dialetto con i bambini, voglio che imparino dialetto. E lei, credo per una questione che noi tecnicamente chiamiamo sociolinguistica, è il figlio del professore, parla in dialetto. E infatti lei parlava in italiano. Come andavamo via, parlava in italiano. Cioè quello che lei pensava fosse italiano. Fammi un bacino sulla frontiera o prendimi la pestia. Quindi i miei figli non sono... per me è stato il vero grande dolore che mi ha dato mia madre. Sono i miei figli purtroppo non parlano il dialetto con un mio grande dolore.
Vabbè.
Comunque, e di questo proprio mi dispiace perché poi a scuola, io lavoro alla scuola dell'infanzia, come tutti sanno, facciamo delle filastrocche, delle storie. Ad esempio, abbiamo raccontato una storia lunghissima della maschera della Nusara, una volta ieri a Fiori, ci siamo mattoni, l'abbiamo raccontata a tutti i bambini, l'hanno imparata benissimo. E quando ho chiesto loro di raccontare in italiano, non riuscivano, erano talmente abituati a raccontare in monte, a dire in monte.
Perché non sono bilingui?
Cioè, alla fine è così facile.
Perché una delle due lingue è artificiale.
E però è facile poi alla fine, se la scuola si impegnasse, perché la scuola di infanzia ci si impegnasse, probabilmente
verrà il tempo.
No.
Verrà, no? Dici che non succederà più?
No, se non c'è la comunicazione.
L'unica cosa che io possa dire in tutto questo è che la cosa tutto sommato che è più deviante rispetto ai discorsi centrali è che tutto questo non c'entra niente con la poesia, cioè è fatale che si finisca, cioè io sono sempre lì sullo schivalà perché è fatale e riconduco sempre alla poesia perché è fatale che si arrivi a questo sempre e poi alla fine si parla di tutt'altro, di omnibus rebus e la poesia
farebbe un po' di difficoltà per
loro,
si può parlare dell'astronave o altre cose in dialetto.
Appunto, però parliamo di poesia, che è quello che conta. Abbiamo parlato di poesia, naturalmente. Ciao, ciao.
Voilà.
Dico lui, vabbè, si è aggiunto e lo ringraziamo, però Luciano è stato grande.
E dello staff. E d'ora in poi,
tutte le volte questa
non esageriamo.
Sì, no, ma il libro, allora, il libro Gli zoccoli nell'erba pesante è una storia narrativa che racconta di un ragazzo nel passaggio dagli anni 50 agli anni 60, cioè vuol dire ciò che capita a chi ha vissuto in una vita contadina e che cosa succede con il boom economico, quindi la conversione totale delle cose, insomma. E quindi è un libro narrativo che a Montà potremo sì presentare con Silvano, ma a Cisterna presenteremo con Luciano.
Ma sai che cos'è Tiziana? Adesso svelo l'arcano. Questa coppia è la coppia che mi aveva regalato lui, omaggiato lui, il 16 ottobre 2017. Per Luciano che non leggerà. Allora,
per umiliarlo.
Allora ho dovuto, era una sfida, no? Quindi ho dovuto dimostrargli che so anche leggere.
Ma guardi, dai.
Trovate qualcuno di più.
Ma no.
Vuole leggere ma non parlare.
Lui l'aveva letto addirittura in anteprima.
Ho letto la versione, quella enciclopedica, dalla quale ha tratto il sugo poi. Quella dovrebbe essere un'abitudine per tutte le volte.
Ci saranno anche loro.
Un pasticcino, un caffè, una...
No, un
ti ricordi che avevamo fatto una volta di lì e che avevate fatto cuocere nel forno?
Sì.
Avevamo fatto, non ricordo che tipo di presentazione.
Avevamo
fatto qualcosa, mi ricordo, da...
Quando volete,
Romani.
Molto volentieri.
Un giorno a caso.
Sentiamo Luciano, perché lui, che quest'anno l'abbiamo già portato
per due incontri. Già partire da lui, sulla disponibilità. Poi io ci sono.
Ah, tu ci senti? Allora parliamo solo con te e
benissimo.
E grazie a tutti per la...
Grazie a voi.
Dove stai la cola?
Il libro non c'è il prezzo di copertina, però mi